Ritrovate Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono di Rete 2, il Mediterraneo medievale, una porta verso il mondo. Questo è il titolo di una conferenza di Paolo Grillo, professore ordinario di storia medievale all'Università degli Studi di Milano e esperto di storia. Noi il professore lo abbiamo in linea, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è autore di un libro che ha pubblicato per Mondadori nel 2019, Le porte del mondo, l'Europa e la globalizzazione medievale, in cui racconta l'incontro fra l'Europa e il resto del mondo, partendo da una prospettiva che vedeva proprio gli europei non al centro del mondo, dell'Europa, no? Ma consci di vivere un po' alla periferia di un mondo civilizzato e ricco. Questa prospettiva noi l'abbiamo un po' dimenticata, quella che lei tratta appunto nel suo libro.
Sì, esattamente. Noi siamo abituati dai secoli di storia coloniale che sono seguiti a porre l'Europa al centro del mondo e dei destini del mondo e diamo questa cosa per scontata. Quindi, secondo me, è molto interessante vedere come in realtà nei secoli precedenti, al XVI, alle grandi scoperte geografiche, l'Europa in realtà fosse un'entità abbastanza marginale. E questo secondo me ci aiuta anche a comprendere meglio il presente, perché quella che per esempio non sembra l'ascesa della Cina come nuova potenza, in realtà per i cinesi è un ritorno a un ruolo che loro fino a 3 secoli fa avevano sempre avuto.
Quindi dicevamo questa prospettiva che abbiamo un po' dimenticato e il Mediterraneo a un certo punto diventa così una sorta di trampolino di lancio per conoscere, entrare in contatto con parti del mondo che gli europei nel momento che lei ha studiato nel Medioevo non avevano visitato, no? L'Egitto, la Cina, la Persia, non solo. Quindi lì proprio il Mediterraneo ha un ruolo importantissimo.
Sì, esatto. Dopo la crisi e la caduta dell'impero romano d'Occidente, in qualche misura gli orizzonti dell'Europa erano rimasti limitatissimi. Un po' di mare del nord a nord e le coste settentrionali del Mediterraneo a sud. Poi, a partire dal XII secolo, c'è un progressivo allargamento degli orizzonti degli europei che prima arrivano a dominare il Mediterraneo. E poi, grazie anche all'espansione mongola che ridisegna gli equilibri politici eurasiatici, gli europei possono utilizzare il Mediterraneo come trampolino di lancio per esplorare questi mondi nuovi, appunto, dalla Cina di Marco Polo, ma anche di tantissimi altri viaggiatori, all'India, ai cristiani perduti di Etiopia che vengono ritrovati e riscoperti, o anzi, sono gli etiopi che vengono a riscoprire l'Europa da noi.
E quindi Mediterraneo come trampolino di lancio. E poi col tempo si sono creati addirittura dei veri sistemi di interconnessione, no? Che hanno permesso la nascita di una sorta di specie di sistema mondo, no? Che funzionava con dei sottosistemi che erano a loro volta interconnessi fra loro, per esempio il circuito commerciale del Mare del Nord.
Sì, infatti, prima esistevano praticamente due circuiti abbastanza isolati, quello dell'Europa e del Mare del Nord e quello molto più vasto e importante, euro-afroasiatico, che aveva il suo cuore nel mondo islamico. Nel XIII-XIV secolo l'Europa entra in questo sistema, aumenta questa rete di interconnessioni che così da un passaggio all'altro arriva praticamente dal Giappone a Oriente fino alle coste della Groenlandia, dove arrivavano gli Scandinavi a Ovest.
Poi attraverso il Mediterraneo arrivano anche dei prodotti, per esempio dall'Africa subsahariana o anche da altre parti del mondo. È proprio attraverso le acque del Mediterraneo che l'Europa ha potuto scoprire l'esistenza di culture, di mondi affascinanti, diversi. Quindi lei dice, no, nel suo libro, il Mediterraneo è stato per eccellenza una porta verso il mondo, lo è stato, no, in questo periodo storico.
Sì, sicuramente. Il Mediterraneo ha sempre avuto due ruoli. È stato una frontiera, uno sbarramento, soprattutto fra il nord e il sud, e in parte lo è anche oggi, ma anche un ponte che facilitava il viaggio degli uomini e delle merci verso frontiere nuove e verso posti nuovi. Nell'epoca che ho studiato io, quindi appunto il 2300, sicuramente è stato prima di tutto questo, è stato un'enorme, come dire, piattaforma dalla quale gli europei sono partiti verso posti sconosciuti e poi sono tornati portando merci, ma anche conoscenze, anche esperienze culturali che poi sono servite da potente volano per tutta l'evoluzione nautica, culturale e sociale dell'Europa del tardo Medioevo e del Rinascimento.
Certo, anche il Mediterraneo però come luogo di scontro fra civiltà, fra religioni diverse, proprio campo di battaglia, anche questo aspetto lo ha molto caratterizzato nel Medioevo.
Sì, indubbiamente quello lo è stato nel Medioevo, forse ancora di più nell'età moderna, perché nel Medioevo ci sono stati due momenti molto netti, un primo momento in cui gli islamici dominavano il Mediterraneo e un secondo in cui lo dominavano i cristiani, per cui in una certa misura il mare era sempre di una delle due parti. Invece poi nel 400, con l'ascesa degli ottomani, i turchi sono diventati davvero una grande minaccia per la supremazia navale del Mediterraneo, allora il mar Mediterraneo è diventato un mare conteso, un mare in cui si combatteva molto più che commerciare.
Vorrei concludere con i molteplici nomi con cui il Mediterraneo è stato chiamato, e proprio questo è significativo delle diverse sfaccettature che lo caratterizzano, che lo hanno caratterizzato: il Mare Nostrum per l'antica Roma, il Lago Turco per il Rinascimento, il Grande Mare per la tradizione ebraica e per il Medioevo, il suo periodo storico, insomma, di cui lei è specialista, mare in mezzo alle terre. Ecco, queste diverse Se, insomma, questi diversi nomi ai quali il Mediterraneo è stato sottoposto dicono tanto della sua storia.
Sì, il Mediterraneo è un mare che va, ritorna e poi magari va a margine della grande storia per alcuni secoli e poi ritorna ancora, a seconda dell'evoluzione politica, ma anche dei grandi itinerari economici dove si distribuiscono. Per cui alle volte appunto può essere il cuore, il Mare Nostro era il cuore del Mediterraneo, oppure può essere una zona un po' marginale per la grande stagione del califfato di Baghdad, per esempio, l'Oceano Indiano era molto più importante e il Mediterraneo diventava una periferia, ritorna centrale con l'espansione delle città marinare italiane, ma non solo, anche spagnole e francesi, torna a margine con le scoperte dell'Atlantico, ritorna al centro con l'apertura del canale di Suez, è un protagonista della storia con alti e bassi, ma appunto questo rende particolarmente affascinante studiarlo.
Allora, ricordo che lei è autore di Le porte del mondo, l'Europa e la globalizzazione medievale, un libro pubblicato per i tipi di Mondadori. Grazie ancora.
Di nuovo, arrivederci.